Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, questa mattina Pensatech al gran completo. Ciao, ciao a tutti.
Ciao, buongiorno.
E allora Elisabetta Tola, Marco Boscolo accanto a me, questa volta davvero la redazione è tutta al completo per parlarvi di diritto all'oblio. Ma che cos'è il diritto all'oblio? Cosa sembra un po' inquietante come parola, davvero scompariamo tutti?
Ma sì, a me fa un po' impressione, perché l'oblio è una parola comunque che ricorda questo sentore romantico antico, insomma, e abbinarla a internet da sempre questo scontro tra mondi diversi che fa un po' impressione.
Un po' aulico effettivamente, diritto all'oblio, però stiamo parlando di internet in realtà, e ne parliamo anche per un fatto di attualità. Elisabetta, che cosa è successo? Perché sì, di diritto all'oblio se ne parla da diverso tempo, qualcuno ha preso una decisione a riguardo?
L'ha presa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, decidendo, stabilendo che sostanzialmente si può chiedere, si ha quindi il diritto di chiedere al principale motore di ricerca, in questo caso, perché diciamo che è stata definita anche una sentenza anti-Google, di rimuovere contenuti non ritenuti più rilevanti associati per esempio a un certo nome. E tutto nasce dalla storia di un cittadino spagnolo, questo Mario Costeca González, il cui nome resterà invece scolpito sicuramente negli annali di internet, perché come giustamente è stato commentato ampiamente in questi giorni, si è garantito un diritto ad essere ricordato e non certamente ad essere dimenticato. Da 16 anni questo signore conduce una battaglia legale chiedendo che alcuni articoli associati al suo nome, quindi in cui il suo nome compare, possano essere rimossi dai motori di ricerca, perché questi articoli si rifanno a un momento di sua particolare crisi economica, appunto di molti anni fa, in cui ha dovuto mettere casa e attività all'asta, e quindi ogni volta che qualcuno digita il nome di questo signore in internet vengono fuori questi articoli. Lui per questi 16 anni ha ingaggiato una lunga battaglia legale per vedere, diciamo, ripulita in qualche modo non la sua fedina penale, ma in questo caso la sua fedina digitale, per così dire, e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea alla fine gli ha dato ragione. Il problema è che il contesto attuale, lo vedremo penso oggi approfondendolo in tutti i dettagli, rende questa sentenza particolarmente contraddittoria, a partire proprio da questo elemento. Qualcuno ha detto una vittoria di Pirro quella di questo Mario González, qualcuno lo conosceva solo in Spagna, andava a vedere magari il suo nome soltanto nel contesto locale, e oggi il suo nome viene fuori in centinaia e centinaia di articoli in tutto il mondo.
E tutti sappiamo quindi dei suoi problemi economici del passato. E sì, un altro elemento che sollevavi è che sì, è una sentenza anti-Google, ma soprattutto Google è in questo momento il potentissimo motore di ricerca. Chissà tra 10 anni,
esatto,
invece dovesse essere, come è successo già in passato, diversi motori di ricerca che fanno concorrenza tra di loro, insomma, probabilmente questa sentenza non è così facilmente applicabile.
O semplicemente la riorganizzazione dei contenuti in rete, perché quello che viene detto espressamente è che devono essere rimossi tutti i link che linkano il contenuto, diciamo, incriminato. E anche questo, insomma, sta un po' dentro il modo in cui oggi cerchiamo le cose in rete, chissà come
sarà.
Ecco,
non il contenuto stesso, però
non
questo è
stesso.
Interessante.
Non il contenuto stesso, anche perché effettivamente quei problemi di finanziari lo cittadino spagnolo li ha avuti davvero, quindi non è che si può cancellare la cronaca di quello che successe oramai 16 anni fa. Tutto questo per mettere sul piatto tantissima carne, perché il problema e il tema è vastissimo. Noi abbiamo però un esperto al telefono per aiutarci, almeno dal punto di capire che cosa significa davvero questa sentenza della Corte Europea. Buongiorno Guido Scorza.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, Guido Scorza, avvocato, esperto di diritto e digitale, l'abbiamo sentito diverse volte da questi microfoni. Innanzitutto, proprio da avvocato in punta di diritto, la sentenza, che giudizio ne dai?
È una sentenza che capisco nella sostanza, ma che sembra scritta davvero di pancia, sull'onda di emozioni, piuttosto che non utilizzando la famosa metaforica bilancia del diritto. La Corte di Giustizia, questa almeno è la mia sensazione, si è un po' lasciata prendere la mano da questa idea diffusa che lo strapotere delle grandi corporation americane che governano di fatto la rete andasse frenato, il che magari è un principio sul quale si può anche trovare d'accordo, ma la mia sensazione, ripeto, è che poi abbia scelto l'occasione sbagliata per iniziare. Ecco, fissa un principio che contraddice l'obiettivo perseguito, perché se l'obiettivo era ridimensionare e richiamare all'ordine i gestori dei grandi motori di ricerca, questa sentenza in realtà scopriremo come, non fa che amplificare all'ennesima potenza la forza dei motori di ricerca, trasformandoli addirittura in arbitro del bilanciamento tra il diritto alla privacy del singolo, quando un singolo ha diritto a scomparire, diciamola male, dalla rete, a non essere più indicizzato, il diritto all'informazione di ciascuno di noi, e cioè quando ciascuno di noi ha diritto poi ad accedere al contenuto, anche se quel contenuto riguarda in particolare una o più persone. Ecco, questo bilanciamento in cui è stato appannaggio esclusivo dei giudici, da qui in avanti diventa di tua forza appannaggio anche dei settori di ricerca, che riceveranno centinaia, migliaia di
richieste
di utenti che naturalmente, come è per ciascuno di noi, diranno: non ho particolarmente piacere a che il mio nome sia legato ad incidenti più o meno gravi della mia vita che mi ritraggono in maniera negativa.
Ecco, uno degli aspetti un po' bizzarri, almeno a noi profani del diritto, che ha colpito della sentenza, è il fatto che si dicesse proprio esplicitamente che Google doveva rimuovere i link al contenuto, ma che poi il contenuto specifico non doveva essere definitivamente rimosso dalla rete. Insomma, questo, come si spiega questo fatto?
Ma diciamo che la Corte di Giustizia nella realtà dice che si può richiedere anche la disindicizzazione a prescindere dalla rimozione del contenuto, quindi non sta dicendo, sarebbe stato ancora più forte il messaggio, che il contenuto possa o debba sempre restare al suo posto, che la soluzione per garantire a qualcuno l'oblio, come si dice, sia sempre e comunque la sola disindividualizzazione. Però sta dicendo che cosa è chi è responsabile della pubblicazione di un contenuto e cosa diversa è il motore di ricerca che è responsabile della indicizzazione. Quindi traccia sostanzialmente due percorsi paralleli ed ammette l'eventualità, come peraltro accaduto nella vicenda che ricordavate all'origine di questa partita del cittadino spagnolo, che un giudice possa dire che è legittimo per esigenze magari di cronaca o di informazione che un contenuto resti online, resti al suo posto, raggiungibile da chiunque, ma che viceversa è illegittimo che quel contenuto sia anche indicizzato. Quindi di fatto dice a Google, quando a Google, a Bing, a Yahoo, agli altri motori di ricerca, quando voi associate il nome e il cognome di una persona ad una pagina, iniziate un trattamento di dati personali autonomo che nulla ha a che vedere con il contenuto pubblicato su quella pagina e del quale siete esclusivi responsabili. E quindi ragionevole che il cittadino chieda a voi di tagliare quelli.
Questo rende ancora più complicato la materia, in qualche modo si distingue tra chi indicizza un contenuto, chi lo produce, poi c'è anche il problema poi di chi lo ospita, quindi di fa l'hosting di quel sito in cui è contenuta la pagina. La materia dal punto di vista del diritto sta diventando sempre più complicata, Guido.
Sì, sta diventando molto complicata, non è mai stata particolarmente semplice, sta diventando molto complicata, ma io penso che il tema più delicato qui sia da questa sorta di privatizzazione nell'amministrazione della giustizia. Si amministra giustizia quando si decide che il diritto alla privacy del singolo deve prevalere sul diritto all'informazione di tutti, e con questa sentenza i giudici, dicendo che Google è responsabile del trattamento dei dati personali legato all'indicizzazione, di fatto dice a Google: decidi tu. Ma Google è una corporation, Bing è un'altra corporation, Microsoft cioè, e Yahoo a seguire. Le corporation vivono in maniera del tutto legittima perseguendo solo ed esclusivamente una logica che è quella del profitto, e dietro la logica del profitto c'è il principio dell'abbattimento del rischio. Quindi quello che realisticamente, spero naturalmente di sbagliare, ma accadrà da domani, è che nel momento in cui questi colossi saranno travolti, per così dire, dalle richieste di disinficizzazione, vi provvederanno in maniera semiautomatica, nella certezza che se rimuovono si sottraggono a qualsiasi tipo di possibile rischio, vega o conseguenza legale, mentre viceversa se provano, per delle ragioni che tra l'altro mi sfuggono quale dovrebbero essere, a difendere la libertà di informazione, il diritto di cronaca a seconda dei casi, si espongono al rischio che un garante per la privacy piuttosto che un giudice nazionale poi all'indomani gli commini una qualche astronomica sanzione per aver violato il diritto alla privacy del cittadino spagnolo, di quello italiano, di quello francese. Quindi potremmo assistere di fatto ad un'operazione di riscrittura della storia, ecco. Potremmo consegnare ai posteri l'idea di questa era, breve o meno breve che sia, come un'era di persone virtuose, perché di fatto gli storici che interrogeranno i motori di ricerca su questi anni potrebbero imbattersi solo ed esclusivamente in link a pagine che parlano bene di ciascuno di noi. Ecco, poi è difficile teorizzare se questo sia un bene o se questo sia un male, però è una riscrittura della storia.
Ecco, scusa, ci possiamo aspettare però anche dei controricorsi sul diritto alla cronaca, penso anche alle grandi testate, insomma, togliere degli articoli di giornale dall'indicizzazione di fatto spariscono dall'archivio.
Allora, in linea teorica, in una dimensione accademica, rispondo naturalmente di sì, è parte di questo bilanciamento del quale parliamo. Dal punto di vista giuridico, diciamo che l'operazione sarebbe meno facile, perché naturalmente nessuna testata, nessun editore, ma nessuno di noi ha davvero un diritto da far valere nei confronti di Google, di Bing o di Yahoo, a che il proprio contenuto venga indicizzato. Quindi risulterebbe difficile per un avvocato contestare a Google di aver cancellato troppo, perché naturalmente Google risponderebbe all'editore di turno che si è visto di indicizzare la propria pagina: quando mai mi sono obbligato nei tuoi confronti a indicizzare quella pagina? L'ho fatto fin qui e lo continuo a fare per un mio personale interesse di mercato, dove di tanti economico non lo faccio più. Quindi sì, in linea di principio naturalmente ci si può aspettare che ci saranno iniziative a difesa della libertà di informazione e del diritto di cronaca, ma io faccio un po' fatica, magari il tempo mi darà torto, a vederle calate in una dimensione processuale in cui qualcuno dice a Google: non potevi disindicizzare. È piuttosto difficile come azione da costruire dal punto di vista pratico.
E vedremo come continuerà questa storia, perché la sentenza della Corte Europea è il primo passo, e qui vedremo, come diceva Guido Scorza, quali saranno davvero le conseguenze pratiche e effettive, sia in termini di diritto che di applicazione pratica delle conseguenze appunto di questa sentenza. Noi ringraziamo intanto Guido Scorza per essere rimasto con noi, andate a cercarlo online, perché appunto di questi temi continua ad occuparsi sempre attivamente sui blog in cui scrive. Grazie mille Guido Scorza.
Grazie a voi, buon lavoro.
Buona giornata.
Eh sì, è diversa la carne al fuoco, anche che ci ha aiutato a sciogliere Scorza. C'è anche un altro tema, cioè se la Corte Europea decide una cosa e poi gli Stati Uniti invece hanno un altro atteggiamento, va a finire che l'informazione e anche la costruzione della nostra memoria, come diceva Scorza, siano diverse.
Infatti a questo proposito c'è stato Massimo Mantellini, che è un altro osservatore della rete, che appunto da questi microfoni avete sentito diverse volte, che ieri proprio in un post sul suo blog dedicato a questo argomento faceva notare anche la possibilità che le grandi corporation come Google o come gli altri motori di ricerca che hanno sedi anche in Europa decidano di spostarsi altrove, in magari paesi che sono meno problematici dal punto di vista della privacy e del diritto all'oblio, proprio per evitare di soggiacere anche alle conseguenze di questa sentenza.
E poi c'è tutto un tema che affronteremo magari qualche altra volta, che è invece la questione come dire socioculturale associata a questo. C'è un post che gira un po' ironico, che riprende proprio il post di Mantellini, che dice insomma: invece io voglio essere ricordato, il diritto alla ricordanza. E in realtà il modo in cui in questi anni la rete viene utilizzata, e penso proprio anche alla preponderanza di informazioni dichiarazioni personali che si mettono sui vari social media sembra indicare che le persone, più che difendere un diritto all'oblio, tendano in generale a scolpire nella rete, nei bit, il proprio profilo, in modo che invece ci sia un'operazione, diciamo così, esattamente opposta, cioè di creare una sorta di culto anche di se stessi e degli altri. Quindi anche la questione culturale rientra ovviamente nel modo, ne abbiamo parlato tantissime volte qui, in quanto è importante capire con quanta consapevolezza noi andiamo a creare questa nostra identità digitale, salvo poi appunto anni dopo pentirci di quello che abbiamo fatto circolare.
E infatti un discorso del genere ce lo fa anche Mario Pireddu, docente e ricercatore della IULM di Milano, che noi abbiamo intervistato ieri, proprio per avere un punto di vista più sociale, cioè quali sono gli effetti e i punti di partenza da cui insomma da cui parte la sentenza della Corte Europea. Allora, l'intervista con Mario Pireddu.
Che questo rapporto tra la rete e la memoria sta costruendo è un modo diverso di ricordare, di fatto, perché nasce da una trasformazione culturale legata all'ambiente digitale, ma che in realtà viene da lontano, no? Senza adesso tirar fuori Platone, però sappiamo benissimo che da quando abbiamo creato strumenti per la cosiddetta esternalizzazione della memoria e della conoscenza, cioè strumenti per riporre al di fuori della nostra testa, del nostro corpo, il sapere. Poi questo nella storia, voglio dire, è un processo che possiamo verificare nella sua ampiezza, soprattutto nel Novecento, perché poi con la rivoluzione informatica e le reti digitali arriviamo a questa sorta di archiviazione perenne e ci stiamo abituando, come dicevo all'inizio appunto, a questo nuovo rapporto tra memoria e rete. Cioè spesso di fatto ci abituiamo a non sapere più tante cose perché sappiamo che possiamo andare a ricercarle, perché scrivendo qualcosa su Google, per esempio, possiamo arrivare in breve tempo all'informazione che cerchiamo. E questo è un primo dato di fatto. Di fatto queste trasformazioni, anche il diritto all'oblio, è l'esigenza che viene sentita perché sempre più persone ormai per abitudine vanno a ricercare le informazioni in questo modo. Chi è oggi che può fare a meno di Google? La prima cosa che facciamo quando ci viene presentata una persona in ambito lavorativo, ma anche in ambito amicale o affettivo, è spesso andare a googlarla. Lo stesso termine googlare, no? Viene utilizzato già da diversi anni proprio in questo senso. Ti ho googlato, cioè sono andato su Google a vedere che cosa mi restituisce il motore di ricerca su di te. E quindi mi faccio un'idea su di te. Ecco allora che nasce questa esigenza, per esempio, nella costruzione che ognuno fa della propria immagine, di voler vedere rimosse, per esempio, delle informazioni che possono essere considerate dalla persona stessa in qualche modo fuorvianti, oppure capaci di restituire un'immagine negativa di noi. Ecco. Se posso dire la mia, qui siamo davanti un'altra volta a quello scontro che i commentatori americani non perdono tempo, insomma, per sottolineare, perché in America queste decisioni della Corte Europea sono sempre viste con sospetto, perché le vedono come figlie di una Europa ancora un po' statalista, cioè dove lo Stato in qualche modo deve normare quasi ogni aspetto della nostra esistenza, mentre dal loro punto di vista, e parlo anche di professori che insegnano legge a Stanford, a Harvard, quindi non parlo del senso comune, mentre dal loro punto di vista, se una persona ha commesso un reato, per esempio, è giusto che chi fa ricerca lo debba sapere. E questo anche dal lato europeo, in effetti, ha un certo vantaggio, no? Se noi vogliamo sapere chi è quella persona che sta frequentando un amico o una persona che conosciamo, oppure stiamo cercando di rintracciare il passato di un politico o di qualcuno che oggi si candida e quindi chiede il voto per avere dei ruoli in carichi di responsabilità, beh, a questo punto lasciare a quella persona la possibilità di far cancellare dei motori di ricerca le informazioni su se stessa, in effetti forse non è proprio una cosa così vantaggiosa, no?
C'è anche una questione legata al diritto di cronaca.
Esatto. Esatto, perché non si può chiedere a un giornale, infatti tutto il dibattito che c'è in questi giorni è sul fatto che debba essere Google a far rimuovere dalle prime pagine o da tutte le pagine del motore di ricerca il riferimento a quella informazione. Non si va, la maggior parte dei commentatori sono d'accordo su questo, non si va a intaccare il diritto di un giornale, per esempio, a lasciare sulla rete un articolo che ha fatto, perché quell'articolo è legittimato appunto dal diritto di cronaca. Non si può chiedere a un giornale fai scomparire quell'articolo, si sta dicendo infatti a Google, ed è per questo che Google è perplessa, e ha fatto già ricorso, insomma, poi ha visto la risposta della Corte ed è rimasta appunto perplessa, perché sarebbe Google, in quanto motore di ricerca, a dover far scomparire dai risultati il link, il riferimento a quella informazione. Come dire, se tu stai cercando quella cosa in rete c'è, però se la cerchi attraverso Google o i principali motori di ricerca non potrai arrivarci facilmente, che è un po' un paradosso.
Forse è anche quasi impossibile un totale controllo. Sto pensando all'articolo di qualche giorno fa riguardo del Guardian, che diceva come la persona di cui stiamo parlando, lo spagnolo Gonzales, abbia in realtà vinto la causa, ma in questo momento tutto il mondo sa dei suoi problemi economici del passato che voleva nascondere, perché paradossalmente appunto la sentenza, esatto.
Ma lui potrebbe anche dire, non ho letto interviste di oggi o di ieri, ma lui potrebbe anche dire che lo sta facendo per altri, no? Per, come dire, sancire un diritto, no? di tutti, quindi probabilmente lui sacrifica in questo caso la propria immagine per, diciamo, i diritti altrui.
Ma chiaro, ci fa riflettere però il fatto che forse se la fonte non è una sola ma poi si moltiplica, insomma, poi è difficile andare a cancellare singolo link, insomma, è il discorso delle copie in rete che possono essere tecnicamente infinite.
Eh sì, esatto, esatto. Uno dei punti più interessanti a mio avviso non è quello che c'è in rete su di noi, ma è quello che noi abbiamo immesso in rete. Allora lì sì che forse si potrebbe chiedere alle aziende che lavorano sulle reti di togliere delle informazioni. Faccio un esempio: un adolescente carica online una foto, dopo qualche anno se ne pente, perché magari deve andare a fare un colloquio di lavoro, no? Il classico esempio che viene fatto, oppure per mille altri motivi. A quel punto, se è qualcosa che noi abbiamo caricato in rete, a quel punto si dovrebbe poter chiedere all'azienda in questione di la rimozione di quel contenuto. Noi sappiamo che
insomma, questo è un po' quello che ci dicevamo, ci vuole anche più consapevolezza di quello che carichiamo in rete, ma d'altronde, insomma, il tema della formazione, della cultura del digitale, insomma, pensate che è sempre presente.
Sì, è sempre quello il tema principale, la consapevolezza. Quando agiamo nella vita fisica o nella vita digitale, insomma, dobbiamo sempre essere attenti a sapere le conseguenze delle nostre azioni. Forse questo è il grande tema davvero del digitale di oggi, il fatto che non sappiamo a lungo termine quali saranno le conseguenze delle azioni che facciamo oggi, oppure non ci pensiamo fino in fondo.
E insomma, ci sarà modo di ritornare su questo argomento, ma per oggi noi chiudiamo qui. Pensatech torna come sempre settimana prossima, ma ci potete scrivere in rete. Allora, chiocciolina Pensatech con il CH e come sempre radiocittadelcapo.it per trovare i podcast delle nostre puntate. Buona giornata.
Ciao.
Ciao ciao.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us. @Pensatech